Grazie Presidente. Ma io credo che nei mesi, nei lunghi mesi di preparazione di questo bilancio, noi abbiamo perso un'occasione. Quando dico noi intendo noi proprio, non noi qui dentro, noi in questa città. L'abbiamo persa perché i giornali hanno descritto le varie fasi complesse di costruzione di questo bilancio come una sequenza di liti fra assessori, hanno descritto questo processo come pesando l'entità dei diversi tagli nei diversi settori, come se a questo corrispondesse in un qualche modo un maggiore potere dell'assessore di riferimento. Ha perso un'occasione l'opposizione, che quando critica questo bilancio lo critica, credo legittimamente, ci mancherebbe altro, ma con motivazioni deboli, parlando di consulenze che di fatto sono state ridotte, parlando di un welfare vecchio e riuscendo a introdurre, a collegare il concetto di innovazione del welfare con il solo concetto di esternalizzazione. Magari fosse così facile, è un pochino più complesso. Credo che in fondo abbiamo perso anche noi come partiti di questa coalizione, come giunta, in un qualche modo un'occasione, perché eravamo e siamo talmente preoccupati dei tagli di questo governo e talmente occupati a spiegare ai nostri concittadini che questi tagli non sono soltanto una riduzione delle nostre capacità economiche, cosa già di per sé gravissima, ma sono qualcosa di molto di più. Sono l'introduzione, la realizzazione, speriamo temporanea, anche se vediamo che sta avanzando a lunghi passi, a passi veloci, di un'altra visione di città, di un'altra visione di paese. Una visione di paese con meno Stato, una visione di paese con meno regole, una visione di paese con la logica del cerino, cioè in senso verticale l'ultimo ente locale, l'ultimo pezzo di Stato è quello che rimane col cerino in mano e i servizi da realizzare contemporaneamente alla riduzione drastica dei trasferimenti economici, e più privato. Io non ho problemi, voglio dire, poi esaminerò questa parte. Sicuramente non demonizzo il privato, ricordo solo che questo mix, meno Stato, meno regole, più logica del cerino, più privato comunque mi verrebbe da dire, è un mix letale perché impedisce alla comunità, al paese che lo adotta, di passare da un concetto di uguaglianza formale a un concetto di uguaglianza sostanziale fra le persone. Cioè impedisce ad un paese di attuare il dettato costituzionale, cioè la rimozione vera degli ostacoli che possono impedire, se non rimossi, il raggiungimento non solo dei più alti gradi di studio, ma soprattutto della possibilità di partecipare sul piano sociale, civile, politico, economico alla vita del paese. È un'altra visione di città, è un'altra visione di paese, è un'altra visione di welfare. Io ricordo, faccio soltanto un esempio. Nel federalismo fiscale, nella legge sul federalismo fiscale che definisce le funzioni che restano in capo ai comuni, sono scomparse fra le funzioni appunto in capo ai comuni quella della cultura e dello sport. Io mi chiedo, noi possiamo immaginare la nostra città senza un ente locale che interviene fattivamente, orientando, mettendo a disposizione risorse su cultura e sport? La mia risposta è no, semplicemente no. Per questo parlavo di un'altra visione, di una visione che non ci corrisponde, una visione nella quale la città che noi abbiamo in mente, la città costruita, la città governata, la città delle relazioni, è una città che ci appare impoverita, non solo e non tanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista dell'idea di città, di quello che noi vogliamo e crediamo possa e debba esserci all'interno della città, almeno della nostra. Il nostro welfare è un welfare mix, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte. Il 50% dei nidi è gestito dal comune, il 50% dei nidi è gestito in forma convenzionata. Il 34% dei nidi è gestito dal comune, il 34% dalla FISM, il 18% circa è statale, poco più del 10% è gestito da cooperative. Per elementari e medie, che sono le scuole di nostra diretta competenza, mense, trasporti, tutto il sostegno all'handicap sono servizi che sono appaltati. Quindi noi non abbiamo paura del mix. Il mix anche nel campo dell'istruzione, che ha maggiori delicatezze rispetto ad esempio al campo dei servizi sociali, e maggiori tutele nel senso della sua natura pubblica, definita anche dalla Costituzione. Nel settore istruzione, dicevo, c'è ben oltre il 50-60%, se noi consideriamo l'insieme della massa monetaria che andiamo a muovere, di mix nel senso di convenzionato e non gestito direttamente, con un comune che sta lavorando, che sta cercando di far crescere i privati, soprattutto in settori che non sono storicamente, non sono stati conosciuti e gestiti dal privato. Però io credo, e qui è un po' l'occasione persa, che però facciamo in tempo a recuperare, credo che quando parliamo di innovazione del welfare dobbiamo chiederci cos'è innovazione. Innovazione non è soltanto l'equazione nuovo uguale privato. Innovazione è qualcosa di più complesso, è qualcosa che mette insieme la nostra idea di città, nel senso che cercavo rapidamente di definire prima, con molti altri livelli. Ne cito alcuni. Faccio riferimento, ad esempio, al tema della sussidiarietà orizzontale. La definizione più semplice di sussidiarietà orizzontale può essere questa, che ogni politica è affrontata dal livello istituzionale, dal livello organizzativo più vicino ai soggetti che sono direttamente interessati. Quindi non è, anche qui, non è semplicemente il convenzionamento, non è il liberare il comune dall'onere della gestione diretta, che per definizione costa di più. Che non è vero, un buon privato, lo sappiamo, ha costi che si avvicinano, e ci mancherebbe altro, si avvicinano molto a quelli dell'ente pubblico, dell'ente locale, perché se così non è, significa, e purtroppo a volte lo dobbiamo constatare, significa che chi fa le spese di questo minor costo, scusate il bisticcio di parole, sono i lavoratori, che semplicemente vengono pagati di meno. Quindi questo è un tema da affrontare, un tema da aver presente nella complessità con cui noi dobbiamo e possiamo affrontare questo problema. L'altro problema è quello della sussidiarietà verticale. Guardate, se Stato, regioni, province, enti locali non cooperano, e uso volutamente questo termine poco utilizzato quando si parla di sussidiarietà verticale, i sistemi di welfare non stanno in piedi. E non perché il Comune di Modena ha poca voglia di esternalizzarli. Non per questo, perché semplicemente non stanno in piedi. Perché il sistema dei nidi in Italia non esiste? Perché il sistema dei nidi continua ad essere nel nostro paese a meno di un terzo di quello che era l'obiettivo europeo per tutti i paesi europei per il 2010? Obiettivo assolutamente mancato, perché era al 33%, c'erano le possibilità di arrivarci e l'Italia è arrivata al 10%. Perché non c'è una filiera verticale che consenta ai comuni, diversamente da quello che è successo a Modena, che per nostra fortuna ha cominciato molto presto a occuparsi di queste cose, quindi ha creato uno zoccolo duro sul quale è possibile inserire questa filiera, questo sistema non c'è, questa cooperazione verticale non c'è, non esiste una legge nazionale sui nidi. È per quello che i comuni non ce la fanno ed è per quello che il sistema nidi sarà sempre, anche a Modena, continuerà ad essere così costoso e così oneroso, a differenza di quello delle scuole dell'infanzia, dove anche qui ci sarebbe da fare un ragionamento, ma dove comunque lo Stato interviene. Due parole ancora soltanto. Allora, quando noi parliamo di innovazione dobbiamo rendere più complesso questo concetto, inserirlo nel discorso della sussidiarietà verticale e della sussidiarietà orizzontale, cominciare a ragionare su un federalismo che non sia la logica del Cerino, inserendo le nostre politiche in una cornice europea di integrazione delle politiche. Guardate, Modena lo fa, Con tutte le difficoltà di questo bilancio, Modena ha un livello di servizi non solo dell'istruzione, ma in generale del welfare, che sono europei, con una conseguenza molto semplice ma straordinaria, che è la seguente: tutto il correlato di occupazione femminile, di livelli di studio, di occupabilità dei giovani, anche in periodi di crisi, anche in questo momento difficilissimo, esiste nella nostra città, perché esiste un sistema di politiche correlate con le indicazioni europee che integrano virtuosamente l'intervento dell'ente locale, che stimola e supporta tutto il resto, che si trasferisce appunto, che si traduce in reali opportunità, in rimozione reale degli ostacoli di cui parlavamo prima. Un ultimo elemento che può essere anche considerato, io lo considero un elemento di debolezza delle nostre politiche, occorrerebbe che tutto questo fosse inserito in un approccio streaming, cioè che l'obiettivo centrale di una politica fosse veramente e strutturalmente diffuso in tutte le altre politiche. Questo è concluso, e cosa significa? Ed è un credo delle politiche che consentirà, e ne sono assolutamente sicura, di mantenere i nostri livelli di servizi, la nostra idea di città, efficientando, senza inserirci in una dinamica di delusione, di riduzione e di segno meno, anche in questo momento così difficile.